eccoci qui arrivati.
Buongiorno
anche quest'oggi.
Buongiorno,
buongiorno ai nostri ascoltatori. Giovedì 27 maggio 2021, a spasso con Natasha. Siamo carichi anche oggi, siamo pronti per questa diretta.
Abbiamo scoperto cose.
Cose che voi umani lo dicevano
tremende,
in un film.
Cose
in un
tremende, purtroppo.
Esatto.
Parleremo,
ne parleremo
della funivia.
Parleremo
un
purtroppo
attimino,
della, un attimino. Perché diciamo che a spasso con Natasha si occupa di far sorridere
anche di
ma anche di attualità, perché purtroppo
attualità
ci tocca tutti molto da vicino questa vicenda tremenda che ha visto insomma la perdita in vite umane di 14 persone. Quindi insomma ne parleremo durante la puntata, ma non soltanto di questo. Parleremo di musica, perché è uno degli argomenti che amiamo di più, che fa parte della nostra vita, che ci insomma ci spinge in avanti invece che tenerci fermi, statici, no? Esatto, statici, e quindi ne parleremo. Abbiamo tanti pezzi interessanti oggi, sono sicura che apprezzerai, però lasciami salutare.
C'è un filologico,
però tu non hai sentito i primi brani che ho scelto per oggi, quindi forse
calma a dirlo. A livella, diceva
a
Totò.
A livella. Avremo bisogno ancora di qualche
Totò.
Ogni tanto di qualche Totò,
di qualche Totò
che ci spiega un po'.
Invece che ci abbiamo?
Che ci abbiamo noi?
Che ci abbiamo?
Che ci azzecca? Ci abbiamo qualche politico, insomma qualche insomma starlet della TV, più o meno gli influencer, abbiamo
a tal proposito, infatti,
te le servo proprio su un piatto d'argento.
Dunque, un avvertimento che giunge, perché diamo anche uno sguardo alle prime pagine dei giornali, ma
certo,
non tanto per farle ormai noiosissime rassegna stampa,
esatto,
che ormai
la cronostoria.
Ma, prendiamo qualche notiziola. Questa è sul giornale La Verità, che ci parla dei due veri nemici di Draghi.
Ah.
Draghi,
come
presidente
duelle,
del
certo,
Consiglio. Chi
duelle
saranno mai questi nemici?
Chi
Erdogan.
Sono? Esatto, qualche altra insomma,
Kim Jong-un,
contrapposizione estera.
Sono due suoi ministri. E Belpietro, Mauri, il direttore, dice: avevamo avvisato il premier, il futuro del paese è insidiato dal ministro chiusurista.
E indovinate un po' chi potrebbe mai essere.
Esatto, il ministro della salute, ed, su cui ho anche una riflessione. E da quello che credeva di salvare l'occupazione strangolando le imprese, e cioè il ministro Orlando, ex ministro della giustizia,
ecco,
per cui ha fatto il salto,
fatto
anche
il salto della quaglia. Esatto.
Per adesso Draghi, con la sua statura morale ed anche di capacità vera e propria, li ha neutralizzati, ma fino a quando ci riuscirà?
Fino a quando riuscirà ad arginare le idee bislacche più
allora
o meno
volevo spezzare una lancia nei confronti dei ministri che occupano scranni che nulla hanno a che vedere con la loro preparazione di studio,
certo,
universitaria,
certo,
di lavoro, per esempio prendiamo uno a caso, il ministro Speranza, che è laureato in scienze politiche.
Esatto,
però è vero che tutti questi ministri hanno dei consiglieri.
Per esempio,
il ministro Speranza ha un consigliere scientifico,
certo,
che sa di quello che parla.
Certo.
Però non sarebbe meglio, la domanda, che in questi momenti di grande emergenza e difficoltà, ai posti principali, proprio al posto, il ministro sia uno che ci capisce,
al posto di comando?
Perché io ho dei dubbi che il consigliere scientifico parla a uno che è laureato in scienze politiche e gli spiega il sistema endocrino,
ecco,
o la pandemia o i vaccini. Ho capito,
esatto,
che chi è preparato in scienze politiche forse non è che può apprendere, capire al meglio le parole che gli vengono dette.
Infatti,
perché se tutti fossimo così, allora basterebbe internet che ci dà un consiglio, anche noi facciamo i dottori
diventeremo
di noi stessi,
direttamente avremo delle specializzazioni
di noi stessi,
esatto.
E invece,
insomma bisogna studiare anche tanto.
Vabbè.
E poi l'esperienza è anche quella
Chiuso.
Che conta. Una piccola
Chiuso.
Parentesi quindi sull'attualità politica, sui nemici del nostro premier,
esatto,
Draghi, che
esatto,
sono i suoi stessi, agli amici in casa, diciamo,
tralascio Di Maio,
gli amici
che
in casa
è il ministro degli esteri, per cui è sempre all'estero, per cui
lasciamolo, perché si deve occupare di varie insomma vicende
molto importanti,
molto delicate anche, quindi lasciamogli un attimo di tregua per cercare di capire se riuscirà a sbrogliare la matassa anche dei nostri affari esteri. Comunque salutiamo i nostri ascoltatori anche che ci seguono da Instagram, che sono sempre molto molto presenti, molto affezionati ad A Spasso con Natasha. Noi siamo molto felici di questo. 349 88 14 021, questa è la nostra linea. La conoscete, la conoscete molto bene, perché cominciano già a arrivare i vostri messaggi, ma partiamo subito con la musica del momento. Devo dire che Maria De Filippi sta sfornando talenti uno dietro l'altro, e lui è proprio un ragazzo giovanissimo che ha partecipato all'ultima stagione di Amici, Tancredi.
Non ti ho dimostrato amore mai così che va. Ti portavo fuori a cena nei più loschi bar, ma eravamo chic come quei clochard. Ti ho preso dei fiori morti come sempre, lo so bene che ti piacciono, ma mettici cosa c'è da...
Tossici,
i fanghi
diversati
che hanno coinvolto anche, esatto, purtroppo il Veneto.
Da esatto, da Brescia direttamente. E venivano,
da Brescia,
esatto,
cioè non da Reggio Calabria, da,
esatto,
Brescia.
Venivano sparsi appunto in varie regioni, tra cui anche il Veneto. Ne parleremo, perché le intercettazioni fra, insomma, i responsabili, i titolari di queste imprese, insomma, scherzavano sul fatto di dire: ma tu pensi mai al bambino che mangerà quel mais dove buttiamo
e si faceva
nelle
una
coltivazioni?
Piccola risatina,
esatto,
che un risolino.
Esatto. Io lo trovo davvero,
ecco, allora,
aberrante.
Vogliamo cambiare un attimo. Ministro della Giustizia, che adesso non ricordo assolutamente il nome perché li cambiano così velocemente.
Andremo poi a vedere.
Vogliamo cambiare un attimo le regole.
Ecco,
queste
anche
persone,
perché,
insomma, vanno chiuse, vanno annientate.
Esatto.
Vanno chiuse, la chiave va buttata nei liquami che hanno lanciato. Cioè.
Ma anche perché veramente poi ne parleremo, liquami tossici e insomma,
esatto,
che poi
spacciati per, oltre la beffa anche il danno, perché oltre al danno della salute c'è anche la beffa,
esatto,
che questi liquami tossici erano pure pagati,
esatto,
a caro prezzo.
Mi ha lasciato davvero sconvolta sentire queste intercettazioni e soprattutto insomma quello che si dicevano queste persone tranquillamente, senza nemmeno un briciolo di coscienza, un briciolo di
umanità,
di ripensamento, un briciolo, no, di dubbio su quello che stavano facendo.
No, beh, c'era il direttore della ditta e dice: ma io ci penso spesso, però devo salvare l'azienda.
Ah, ok, quindi cioè, salvare
ammazzo,
l'azienda, esatto.
Ammazzo. Allora, fa più notizia, capisco, i 14 morti per la funivia,
certo,
un dramma.
Un dramma, davvero.
Ma tutti i morti
che deriveranno,
che
tutti
deriveranno
i
dall'assunzione
che deriveranno
di... alimenti tossici,
dall'inquinamento che poi ne deriva nell'agricoltura,
credo che abbiano numeri non a uno zero, ma,
esatto,
a 3-4 zeri.
Tra l'altro venivano poi sparsi questi rifiuti tossici proprio in campi coltivati,
in campi coltivati.
Cioè,
esatto,
rendiamoci conto della gravità, ecco, e quindi siamo tutti coinvolti, no? Cioè non soltanto le persone che abitano lì o le persone intorno, ma siamo tutti coinvolti nella filiera alimentare, quindi,
per cui la soluzione è una sola, è un po' l'insegnamento che la natura ci manda, visto l'imbecillità umana che pervade alcune menti labili, se mi permetti.
Sì.
Bisogna farsi l'orto qua.
Bisognerà farsi l'orto.
Sì, tornare, certo, all'orto.
Certo, certo.
Bisognerà. Poi arriverà
tornare...
la nube cosmica o la nube,
infatti,
da Chernobyl.
E quindi il tuo orto finirà anche quello a diventare tossico, anche quello. Comunque, io ogni tanto ci penso, e queste sono le intercettazioni. Chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais cresciuta sui fanghi. Io sono stato consapevolmente un delinquente. Così parla Antonio Maria Carrucci, laureato in scienze geologiche, e parliamo ancora, quindi aveva studiato per il lavoro che faceva, e a libro paga della VTE al telefono con Simone Bianchini, un contoterzista che quei fanghi li spandeva nei campi della Bassa Bresciana. Lasciano di sasso le intercettazioni telefoniche ambientali condotte dai carabinieri forestali su delega della procura, contenute nelle 204 pagine dell'ordinanza firmata poi dal GIP Elena Stefana, nell'ambito dell'inchiesta appunto che conta ben 15 indagati in questa vicenda. Ben 150.000 le tonnellate finite nei campi degli agricoltori da gennaio 2018 al 6 agosto 2019. Agricoltori spesso ignari del potere inquinante delle sostanze che venivano scaricate nei loro campi e coltivati poi anche poi per la vendita anche dei prodotti ovviamente agricoli e alimentari. L'azienda in questione, l'abbiamo detto, la VTE, è quella dell'ingegner Giuseppe Giustacchini, amministratore delegato.
Giuseppe Giustacchini.
Esatto,
cosa ci hai combinato?
Cosa hai combinato? Molto molto gravi, insomma, le accuse, perché insomma stiamo parlando veramente di un inquinamento davvero terribile con delle sostanze molto molto inquinanti. Stiamo parlando di di tutto, idrocarburi, fenolo, cianuri, cioè, nickel, solfati, arsenico, selenio, c'era di tutto in questi fanghi tossici che derivavano probabilmente dalla lavorazione della,
ecco,
dell'azienda.
C'è stata veramente un'inchiesta,
sì,
sono state segnalate probabilmente in tutti i modi possibili e immaginabili queste disfunzioni, queste cose che non chiarivano l'inquinamento, però nessuno si è mosso, se no alla fine finalmente i carabinieri hanno fatto un'indagine,
certo,
ed è scoppiato
il caso,
però sempre troppo tardi, diciamo.
Sempre troppo tardi, perché stiamo
parlando di anni indietro
e insomma in questi anni noi abbiamo mangiato, e chi lo sa se abbiamo mangiato anche,
certo, come mai
i prodotti
l'ARPA, l'organismo,
esatto,
delegato,
esatto,
ai controlli, fa i controlli, dice c'è troppo zinco, poi sta a casa, non fa niente.
Infatti,
vabbè,
bisognerebbe controllare forse un po' meglio.
Tutti a scaricare il barile,
anche perché credo mentre scaricavano tutti questi liquami, queste quantità
enormi, secondo me ci
enormi,
sono anche dei banchi a
qualcuno
rotelle,
qualcuno li vedeva,
ci sono anche dei banchi a rotelle liofilizzati,
ci sono anche quelli. A tal proposito ricordiamo sempre di quanto sia importante il rispetto dell'ambiente anche per la nostra salute attuale, ma anche per la salute dei nostri figli e di chi verrà dopo, il rispetto che tante volte manca. Noi vogliamo ripescare un successo del 1966 che a Sanremo, fra l'altro, non ebbe grandissimo successo, ma che poi diventò davvero uno dei brani più iconici della nostra storia musicale. Lui è Adriano Celentano.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico non sei contento, vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui.
Più di 50 anni fa, con questo successo planetario, l'aveva portata a Sanremo, dove non venne capita subito, aveva fatto scandalo
perché si usciva dalla,
sì,
dal leitmotiv amore, cuore, amore.
Esatto. Bella la storia di questa canzone, che lui ha dichiarato in un'intervista era nata moltissimi anni prima, addirittura quando lui aveva 4 anni, perché la scintilla che fece nascere questa canzone partiva già
molto prima, viveva in via Gluck,
mentre giocavo a 4 anni nel cortile, al 14 di via Gluck proprio, vidi un raggio di sole, una parte del cortile era illuminata mentre l'altra metà era in ombra, iniziai a rotolarmi felice tra la parte illuminata del sole e l'ombra, e lì lui con questo ricordo poi ha creato questo capolavoro che ha fatto parte della nostra e farà
è
parte.
È rimasto, ce lo ricordiamo ancora molto bene.
Ma però c'è anche un'altra visione di un
della
altro
cosa, che è quella di Giorgio Gaber, che prontamente in quel periodo gli rispose in musica con la risposta al ragazzo della via Gluck. Sentiamocelo un attimo.
Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia, e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti. Era un ragazzo un po' come tanti, che lavorava, tirava avanti ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in 2 locali, mobili usati, presi a cambiare. In un palazzo un po' malandato, servizi in corte, vitto bloccato. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa buttata giù. Morta la madre, rimasto solo, pensa alle nozze e all'amorosa, che già prepara velo da sposa ed il corredo per la sua casa. Per quella casa tutto bloccato, 3.000 al mese, spese comprese.
Comprese.
Lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento.
Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù.
Già tutto è pronto, le pubblicazioni, il rito in chiesa e i testimoni. Quando ecco arriva un tipo astratto, con baffi e barba e a viso disfratto. E quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato.
Un prato.
Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde.
Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa.
Ecco, l'altra visione, l'altra della visione. Medaglia. Cioè, esatto. Sai che una medaglia ha sempre due facce.
Il mio appartamentino, mi devo sposare, questi fanno un prato.
Questi fanno un prato.
Non ho capito. E vabbè. Io dove vado?
E dove vado a finire? E cambierai, ti farei una capanna dello zio Tom.
Ti farei una capanna, ti farei anche te un accampamento sotto un ponte, insomma. Vedi un
esatto,
po',
visto
vedi
che
un
stanno
po'.
molto circolando.
Sono di moda
gli accampamenti sotto i ponti. Allora, il grandissimo Giorgio Gaber, che aveva insomma risposto in qualche modo alla canzone, alla storia di Adriano Celentano, la sua,
aveva messo in primo piano le esigenze anche dei giovani che si dovevano fare. Era senza una lira,
esatto,
sempre un baiocco, senza un baiocco,
esatto. Noi ce le sogniamo le lire, noi
ce le sogniamo.
Ragazzi del 2000,
quando la moneta aveva un vero valore, c'era la lira, insomma,
certo,
ci si lamentava.
E adesso
poi è arrivato il nostro presidente del consiglio, o meglio dell'Unione Europea, in quel periodo, Romano Prodi, che ha pensato bene di farci entrare nell'Europa,
e
questo non è male,
creare una moneta unica.
No, questo
che
non,
potesse...
è male, non è male,
no, non è male.
Soltanto che tutte le nazioni che sono entrate hanno proposto il loro cambio,
giustamente
il marco tedesco. I tedeschi hanno detto: ma il mio marco vale,
certo.
Vale 2 euro, vale 3 euro.
Giustamente.
E noi invece abbiamo sbraccato, abbiamo portato la lira e gli abbiamo dato un valore in euro, una conversione in euro terrificante,
e ancora ne stiamo portando le conseguenze.
E poi anche molti italiani ci hanno marciato subito.
Beh, ovviamente, sai che
funziona a fronte di un cambio di
1976.
Ecco,
sì.
Subito
il caffè al bar
costava un euro, subito. Costato un euro.
Da subito.
Ma tutti erano abituati alle 1.000 lire e invece questo... un euro era 1.900,
certo,
per cui
certo.
Ci ha portato un po' per manina nella difficoltà,
esatto.
il buon Prodi, che salutiamo qua,
sì,
ovviamente.
lo salutiamo
adesso in pensione tranquillo.
non vuole più occuparsi di politica, impicciarsi nei fatti politici.
Ricordo che poi era riuscito a fare anche un governo, il Presidente della Repubblica gli aveva dato l'incarico, soltanto che il governo l'aveva fatto, e qui sta il livello dello statista, l'aveva fatto con la maggioranza solo di 2 senatori al Senato, il che vuol dire alla prima votazione essere silurato dai franchi tiratori. Infatti,
e
dopo una settimana il governo cadde.
E così fu.
Allora, caro Romano Prodi,
vuoi fare una dichiarazione d'amore a Romano Prodi?
Ma insomma, Ma insomma, tu che hai un'esperienza enorme,
sì,
e avevi un'esperienza enorme, o meglio ti vantavi di averla e di aver conoscenze, sei stato presidente dell'Unione Europea. E lo potevi anche capire prima di fare il governo, che
prevedere.
Dopo una settimana, per cui avresti dovuto rifiutare.
Vabbè, questa
è
una riflessione
tecnica più
se
che altro.
Se anche voi avete qualcosa.
Non è una questione politica, è una riflessione tecnica.
No, tecnica, certo, i fatti sono questi, e di là non si scappa, non si riesce a sfuggire dalla verità. Comunque, se anche voi avete qualcosa da dire sulle lire, sull'euro, alla nostra moneta,
ditecelo,
che tanto ci ha fatto sudare, potete dircelo.
Se per caso avete un'opinione,
esatto,
se per un caso...
Per un caso fortuito
avete un'opinione, ditecelo, insomma.
349
possiamo riferirlo.
88 14 021. Un secondo di pubblicità e poi torniamo con qualche altra chicca musicale. Rimanete con noi.
Riempi il tuo carrello con Passuello.
Supermercati Passuello Despar, e la spesa è sempre una piacevole sorpresa. Tante occasioni come quelle che ti aspettano fino al 2 giugno, tra le quali olio extravergine olearia del Garda a 3,49 €, confetture Despar Premium in gusti assortiti 1,69 €, Cabernet Sauvignon de Fra 2,49 €. Passuello Despar ad Auronzo di Cadore in via Roma e Padola in via Milano, aperto anche la domenica mattina.
È ora di reinventare il futuro e muoverci in modo diverso. Less normal, more Mokka.
Nuovo Opel Mokka da 199 € al mese con rottamazione statale. TAN 595, TAG 749. Info su opel.it.
Officina Cadore, punto vendita autorizzato Opel. Supervalutazioni dell'usato e servizio assistenza. In località Madonetta, a TAI di Cadore. Telefono 0435 3438.
Allora, siamo rientrati così perché fra pochissimo parleremo proprio di lui, di Giuliano Sangiorgi, che ha scritto un libro molto interessante, e così ti ho introdotto il tuo prossimo argomento. Loro sono i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.
Che lente inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Sentite di affiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso, aver la voglia di rubarle al tempo per poterli dare tutto un altro senso. Distratto, stupido e testardo, come sempre provo a farlo, ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora. Non dire una parola, sperando che non se ne accorga, ho strappato via anche lui l'unica maniera per sentirti qui vicino ancora. Sempre più stupido e testardo, come sempre torno a farlo, e di nuovo per fermarlo e poterti dire ancora. Tra nuvole e lenzuola, non farlo per un'ora, non farlo mai per ora.
nuvole, le nuvole
e lenzuola dei Negramaro. Stamattina finalmente sono finiti gli anni 60, sono durati un'eternità, ma ora basta, dice Giuliano San Giorgi, musicista, fondatore appunto dei Negramaro, mentre discute con Sandro Veronesi del suo secondo romanzo, Il tempo di un lento. C'è di questo, c'è stata la generazione dei settantenni che ha vissuto la vita e l'amore come una fuga esuberante, poi c'è stata la generazione dei cinquantenni che ha edulcorato l'amore, l'ha domesticata, e poi ci sono i giovani veri rivoluzionari dell'amore come i nonni, emozione grezza, lo stato puro, i giovanissimi di oggi.
Ecco, è un libro.
Ecco, i nonni sarebbero i giovanissimi di oggi.
In effetti hanno ancora un'anima, uno spirito rivoluzionario. Il libro è molto interessante.
Il tempo di un lento.
Il tempo di un lento. Visto che oggi avremo anche la nostra classifica sui libri, perché è giovedì, e come ogni giovedì andremo ad ascoltare quali sono i titoli nelle prime postazioni della classifica, andremo a scoprirli insieme, anche per poter, insomma, suggerire ai nostri ascoltatori un regalo anche da fare, un regalo molte volte gradito, che è un libro, lo è quasi sempre, soprattutto se si riesce a indovinare i gusti anche, no, di chi riceve il regalo. Allora,
certo,
stanno arrivando un sacco di vostri messaggi, ma noi abbiamo recuperato una chicca fantastica, abbiamo parlato del grande Giorgio Gaber,
originale.
E davvero noi siamo appassionati moltissimo e ci sorprende sempre.
E visto che noi siamo effettivamente una trasmissione che è anche del sociale, diciamo.
Certo.
Parliamo anche di famiglia.
Assolutamente sì.
Parliamo di imprese, di aziende, di politica, ed ora parliamo di famiglia.
Andiamo a sentire che cosa diceva Giorgio Gaber.
Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odio più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, a c'eravamo tanto amanti. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato, chi l'ha visto? Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo lascia solo, piange in diretta con Sandra Amido. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono giallo. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. E Giulia Spromonte, c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera, che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio travestito di nome Wanda, ha fatto i soldi, ha comprato la panda, da quando è andato a Samarcanda. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Chi c'è rimasto? Ha già cedito, completamente rincoglionito, da Zavoli fabbricatista pentito. E alla fine c'è nonno Renato, che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato. Gli ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente, dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente.
Ecco, diciamo che non è cambiato granché.
Allora,
vero?
Esatto, questo ci racconta, no? Questa è una cosa che è, insomma,
esatto,
di parecchi anni fa, ma sempre,
esatto,
molto attuale.
Molto, molto attuale, davvero.
Ci parla anche di programmi televisivi che,
esatto,
non erano effettivamente.
Sì.
Non erano effettivamente.
Dica, non, okay, erano
dica,
effettivamente.
Dica.
Mi fai morire.
Ad alto livello, però,
comunque,
ricordandoli, bisogna dargli un'aura.
Un'aura.
Un'aura di capacità. Perché di fronte
a quello
alla,
che abbiamo oggi, dici tu, giustamente. Oggi. Cosa direbbe Giorgio Gaber? Ne avrebbe di
uomini e donne.
Esatto, avrebbe veramente degli spunti interessantissimi al giorno d'oggi, davvero, per potersi esprimere e continuare con la sua sempre intelligente sagaccia. Riusciva
ironia.
Sempre a ironia, riusciva a colpire dritto dritto nel segno. Tra l'altro, lui era nato a Milano, ma aveva origini friulane. Se non sbaglio.
Questo non lo sapevo.
Esatto, esatto. E poi, insomma, ci ha lasciato davvero delle perle, perle di saggezza, che ogni tanto andiamo a recuperare, perché ci teniamo sempre molto, e devo dire che sono sempre attualissimi. I grandi successi tu li riconosci, il successo lo riconosci perché è sempre attuale, non passa mai di
assolutamente.
Moda. Vedi che anche canzoni scritte, composte anni e anni fa, sono attualissime anche oggi, e quindi per questo sono dei successi intramontabili. Abbiamo un secondo di pubblicità e poi torniamo, perché abbiamo un argomento tosto che si rifà sulla violenza sulle donne. Parleremo dell'imprenditore milanese che insomma è su tutte le pagine dei giornali per aver insomma drogato e poi abusato,
esatto,
di ragazze.
Vabbè, ma lui era imprenditore nell'ambito farmaceutico,
della Global Pharma, esatto,
farmaceutico,
esatto,
per
esatto,
cui insomma, era sapeva quello che faceva, non
sapeva,
aveva un consigliere scientifico,
sapeva come drogare le persone,
esatto,
ecco, va
esatto.
Bene, allora subito dopo la pubblicità rimanete con noi a Spasso con Natascia. E, insomma, è su tutte le pagine dei giornali la notizia, appunto, queste accuse dell'imprenditore, esatto, di tale Di Fazio, che sarebbe stato accusato appunto di drogare e poi filmare le proprie vittime, ragazze anche molto giovani, durante un colloquio di lavoro,
per
da
lavoro,
quanto ho capito.
Uno
esatto,
stage.
Esatto, esatto.
Ostaggio.
Esatto. Grammellini nel suo caffè di ieri, fra l'altro, l'ho ripescato.
Ostaggio, ostaggio. C'è un riferimento.
C'è un riferimento.
Se uno
dici,
proprio no? Lo vuol vedere.
Se uno proprio lo va a cercare. Ho recuperato il caffè di Grammellini di ieri, perché devo dire che, come sempre, c'entra il segno anche lui. Di Fazio e il suo doppio, questo è il titolo. Il cattivo che si sente vittima e si specchia nella sua incompresa bontà è un classico della tragicommedia umana. E questi ne abbiamo visti a tutti i livelli, a tutti in ogni dove, devo dire, la tragicommedia umana si vede in politica, fuori, insomma, in vari ambiti della nostra vita. Ma nel caso di Antonio Di Fazio, l'imprenditore che secondo l'accusa narcotizzava le candidate durante i colloqui di lavoro per poi abusare di loro e fotografarle svenute a mo' di trofeo, c'è un particolare che colpisce. Ed è quando, vedendo montare i nuvoloni sopra la sua testa, Di Fazio si lamenta al telefono con la fidanzata.
Ecco.
Anche una fidanzata,
sì,
giustamente.
Certo.
Questo casino qua finisce quando Antonello, il nome che usava per parlare di sé in terza persona,
è un reale. Nobile,
molla sto cavolo di paese e se ne va a stare in un altro, dove
cavolo
almeno la legge
paese,
è uguale per tutti. Lo dice diversamente, ma io ho voluto edulcolorare un po' il
anche
termine.
Anche perché dire questo pene di paese non è...
Questo
non è,
pene di paese...
No, questo...
Non rende l'idea.
Non rende l'idea. Questo, vabbè...
Questo cazzo,
vabbè, di paese, questo cavolo di paese basta,
esatto, hai capito. Quindi lui parlava di sé in terza persona innanzitutto, quindi
esatto, lui si assolveva
già, esatto, parlava di Antonello.
Antonello, cioè,
rendiamoci conto.
La schizofrenia, lo sdoppiamento della personalità, per cui effettivamente non è colpevole.
Esatto.
È Antonello che è colpevole.
Vuole andare in un paese dove almeno la legge è uguale per tutti. E ancora, per ribadire il concetto, io me ne vado. Se lo tengano loro questo paese del ca. E avanti.
Okay.
Mi scuso, dice Grammellini, per l'eccesso di zeta, ma la fedeltà al testo originale aiuta a farsi un'idea anche del personaggio. Non c'è quindi solo lo sdoppiamento della personalità, ma l'adesione a un luogo comune, l'imprecazione contro l'Italia, per dirottare ovviamente la propria coscienza su un bersaglio che risulta fin troppo facile e diverso da sé.
Allora, forse chi compie il male con regolarità finisce per abituarsi alla sua condizione. L'abisso lo percepisci finché sei sul bordo,
esatto.
Ma quando ci finisci dentro,
esatto,
perdi il contatto con la voce interiore che ti ricorda che cosa sei diventato, e magari la copri con un'altra voce molto più forte, l'invettiva contro un paese che tra i tanti demeriti almeno un merito ce l'ha, quello di essere il punching ball preferito di chi non sa più con chi prendersela. Ecco, abbiamo trovato un altro ruolo per l'Italia, insomma, presa di mira a livello globale.
Esatto, esatto, abbiamo trovato un altro ruolo.
Ecco,
questa
notizia, queste vicende, come ti dicevo prima, che hanno grande clamore, attirano l'attenzione del pubblico,
certo,
che si fa un'opinione secondo quello che riesce a leggere o riesce a sentire o riesce a vedere, va a coprire altre efferatezze umane, probabili efferatezze, perché finché non c'è
probabili,
un giudizio,
certo,
finale,
certo, finché
un magistrato che ci spiega qual è la verità,
assolutamente,
e abbiamo la massima fiducia nella magistratura.
Certamente sì.
Certamente sì. Ecco, sono scomparsi, è scomparso per esempio il caso del figlio di Grillo e i suoi compagni di merende.
È passato, ormai è nel dimenticatoio.
È passato ed è stato anche poco sottolineato questo fatto che il giudice che dovrebbe giudicare questi ragazzi se fossero rinviati a giudizio, il giudice di Tempio Pausania in Sardegna, è anche lui accusato
di violenze sessuali.
Anche questo è passato in secondo piano. Ma noi continuiamo ad avere la massima fiducia nella magistratura.
No, più che altro abbiamo fiducia nella nostra memoria, che non ce li dimentichiamo i fatti
non
successi ieri, che non vengono
perché,
più riproposti.
Effetti, sono talmente tanti, sembra che si faccia apposta.
È vero.
La malizia, pensar male, non...
A pensar male
a volte,
ci si indovina, ci si trova, a volte.
Con certe persone, con certe categorie.
Comunque è davvero delle storie allucinanti, come quella appunto di questo imprenditore che addirittura drogava le ragazze che si presentavano in colloqui di lavoro, eccetera, per poi appunto abusare di loro, non coscienti ovviamente, e quindi insomma, e non è successo soltanto una volta, da quello che sta venendo fuori dall'indagine, che continueranno e che insomma continuano a scoperchiare un altro vaso di Pandora. Esatto. Devo dire che anche sulla funivia stanno continuando a uscire insomma degli aggiornamenti. Una volta che si è capita la dinamica, insomma, si va a cercare ovviamente i responsabili, i colpevoli.
Questo ovviamente, che poi hanno confessato, insomma, hanno ammesso, come spesso credo si faccia, si cerca insomma di aggirare il problema se non si risolve.
Stratagemmi, esatto.
E in questo caso però mette in grave pericolo le vite umane,
le vite delle persone.
Io vi invito ad andarvi a leggere, ecco. Lo trovate, però bisogna leggere, non bisogna leggere sui giornali solo i titoloni in nero, bisogna anche leggere l'articolo.
Ecco, spiegaci come vanno letti gli articoli.
Va letto l'articolo, ma è interessante sapere la storia di questa funivia.
Infatti.
E di come è stata recuperata e dei rapporti della ditta,
esatto,
del responsabile con il costruttore, che è la famosissima, pluripremiata Leitner di Vipiteno, che credo che sia un'azienda internazionale,
esatto,
sotto questo
sì,
punto
sì.
di vista.
Sì.
Ci sono varie vicissitudini, varie società che si sono succedute, società insieme, le funivie Mottarone insieme alla Leitner hanno fatto un'altra società che gestisse, per poi ridarsela, rivendersela, però in cambio te la rivendo a 1.000 euro, però mi dai lavoro per 10 anni metti lì un mio uomo. Ecco, uno di questi uomini, il direttore della funivia, per cui uno dei responsabili, tragicamente responsabili, è un dipendente della Leitner.
Quindi fate voi i vostri ragionamenti, anche perché la vicenda non è chiusa, anzi continua insomma, e si continua a scoprire ogni giorno qualche altra notizia in merito a
qualche altra nefandezza.
Forse è più corretto in questo caso dire nefandezza, ma noi continuiamo con la musica, la grande musica stavolta.
Punto 103 News, il GR nazionale di Radio Club 103.
Eccoci qui, ritornati di nuovo in diretta, mezzogiorno e 11 minuti. Allora, abbiamo sentito le notizie che continuano ad occuparsi ovviamente maggiormente di questa purtroppo tragedia della funivia, e poi altre insomma sempre non meno importanti. Però adesso abbiamo la nostra classifica dei libri, perché insomma è arrivata l'ora di scoprire quali sono i titoli che stanno in prima pagina.
E ci sono delle novità.
Esatto, ci sono novità. Questo ci
Facce nuove in vetta, Riley, Meloni e gli youtuber Stip and Fer.
È vero.
Va bene. Tra i bestseller, Alberto Angela su Nerone, l'attore Mac Knopfler. Dunque, vediamo subito la nostra classifica occupandoci della narrativa italiana, dove troviamo comunque saldamente al primo posto Camilla Boniardi con Per tutto il resto dei miei sbagli. Cambiano dei titoli nella top 10. La miglior novità di narrativa italiana è il romanzo Blackout della coppia di youtuber Steph and Fer. Terzo assoluto e campione nei ragazzi precede la web influencer Camilla Boinardi e la giallista Cristina Cassar Scalia. Nella classifica di categoria entra Giuliano Sangiorgi e ritorna Camilleri con un libro del 2006.
Ah sì, certo.
Allora, Camilla Boinardi al primo posto con Per tutto il resto dei miei sogni.
L'ho acquistato, ho cominciato a leggerlo.
Bene, poi ti farei un riassuntino.
Certo che sì.
Un piccolo bignami. Secondo posto nella narrativa Cristina Cassar Scalia, L'uomo del porto. Al terzo Alessandro Barbero con Alabama.
Fantastico.
Per la narrativa straniera, Lucinda Riley, questa è la novità, La sorella perduta, Le sette sorelle. È una scrittrice irlandese che è volata in vetta alla top 10 con il nuovo capitolo della saga romantica Le sette sorelle. Al secondo, Coniavo Cotutage, Demon Slayer, volume 13.
Ecco, stiamo parlando di giapponesi, manga, quelle cose lì, secondo me.
Valerie Perrenne al terzo posto, si mantiene quindi nell'alta classifica con Cambiare l'acqua ai fiori. Per la saggistica, Giorgia Meloni con Io sono Giorgia.
Ecco.
Anche i politici
insomma scrivono,
fanno i libri.
Alcuni poi
escono in Italia e altri invece
altri spariscono
come
delle
meteore. Il ministro della salute che
è sparito,
esatto. Però c'è in edizione spagnola per far bella figura all'estero, gliel'avrà distribuito il ministro degli esteri probabilmente. E al secondo porto Alberto Angela, L'inferno su Roma volume 2, parla ovviamente di Nerone. Francesco Zambon con Il pesce piccolo è al terzo posto. Per la varia, Matthew McConaughey,
sì,
un nome difficilissimo, Green Light, L'arte di correre in discesa.
Bella questa, L'arte di correre in discesa.
Certo. Francesca Fioretti con Io sono più amore, il secondo posto. Per i ragazzi, Steve and Fair, Blackout, L'ultimo mondo. E al secondo, Lion Garner con Le storie del quartiere. Madeleine Miller, La canzone di Achille, al primo posto per i tascabili. E al secondo, Daniel Steele con Tesori di papà.
Però vedi, ci sono delle novità in classifica.
Non è ritornato in classifica invece uno dei nostri preferiti, Casalino, con il suo il portavoce. È già scomparso dalla.
Beh, non è scomparso, è scomparso dalla classifica, ma non è scomparso perché sai che adesso vuole farsi di nuovo, insomma, portavoce, poi vuole comparire di nuovo in TV, vuole rappresentare.
Vabbè, portavoce dei 5 Stelle,
esatto,
che così
esatto, vedi?
Affretteranno la loro discesa.
agli inferi, come si suol dire.
La comunicazione, signori e signori, ecco, è una cosa seria, non si può affidare al primo che passa.
Accetto la qualunque.
Insomma.
Vabbè.
Però se vogliamo farci due risate, ma non è il caso perché ci costa troppo. Ci è già costato moltissimo.
Hai ancora qualche altro suggerimento da darci in tema di classifica? Perché poi passiamo alla musica.
Sì, volevo ricordarvi appunto la musica e volevo ricordarvi un libro di Ezio Bosso, uno dei più grandi direttori d'orchestra, purtroppo
scomparso.
Morto prematuramente poco tempo fa. Però ci è rimasto un libro molto bello che si chiama Faccio Musica.
Esatto,
fantastico. Interessante, fantastico, lui ci racconta la sua
storia, ma anche il modo di vivere la musica, no? E anche il fatto di non sentirsi un malato, di non voler apparire un malato, insomma, con una disabilità, no? E il fatto di lui diceva: io sono un uomo con disabilità evidenti in mezzo a tanti uomini che hanno disabilità che non si vedono. E in effetti
esatto.
aveva qualche ragione.
La forza
in merito,
dei malati, esatto. Di tutti i malati che salutiamo.
Assolutamente.
Ovviamente con un augurio. La forza dei malati a volte è incredibile.
Sì, è vero. Molte di questa forza, molta di questa forza spesso si trova anche attraverso la musica, che l'abbiamo detto, è la colonna sonora della nostra vita e insomma ci accompagna nei momenti belli, in quello un po' più complicati, ma fa sempre parte di noi. E stiamo parlando e riparliamo di grande musica e di un personaggio che, vabbè, è immortale. Ha pensato bene, insomma, qualche tempo fa, mi pare che è uscito a aprile questo questo nuovo brano, di creare un brano ad hoc che prendesse anche un po' in giro la pandemia e tutta la situazione che abbiamo vissuto. Tra l'altro avevano già scritto Ghost Town proprio Ghost all'inizio Town. Della pandemia, avevano recuperato questo brano, e poi Mick Jagger, che sappiamo circolare, sfrecciare per le strade della nostra Sicilia, Palermo, poi va a vedere, è molto interessato anche ai monumenti, insomma è davvero, si è fatto
dal
la
blues
seconda
alla
casa.
Storia siciliana,
esatto, adorabile, e noi l'abbiamo adottato molto volentieri, ti dirò anche
sì.
Ecco, due grandi del rock moderno, Mick Jagger e Dave Grohl, rispettivamente voci e leader dei Rolling Stones uno e dei Foo Fighters l'altro.
Foo Fighters
tirano le somme di questa situazione, di questi due anni di pandemia, con un brano realizzato assieme che si intitola Easy Sleazy
e tende a ironizzare su tutto ciò che siamo stati costretti ad affrontare
in questa situazione particolarmente complessa.
Parleremo
ancora di musica fra poco, purtroppo brutte notizie per i concerti che saranno riprogrammati.
Choking on the chin, the numbers were so grim. Bossed around by pricks, stiffen up a lip. Yeah, pacing in the yard. You're trying to take them, make you mistakes. I'm really dead. Looking at the grass through the magnifying glass. Cancel all the tools, footballs take applause. Yeah, no more travel brochures.
Infatti.
Ecco, noi con questa canzone soprattutto vogliamo chiudere questo periodo difficile, no, di pandemia che abbiamo vissuto, salutare,
e
come
riprendere,
hai detto tu,
riprendere con
vigore, salutare tutti i nostri amici che conoscenti e tutti quelli che stanno combattendo una battaglia anche personale di salute,
esatto.
Ce l'hanno fatta, e quindi noi questa era proprio dedicata a tutti quelli che...
Ecco, allora io saluto il mio amico di Barcellona,
esatto,
che è stato molto male, Francesco, che si sta facendo un'ultima operazione, anzi l'ha già fatta, grazie a Dio, un'ultima operazione cosmetica per ovviare a un problema dovuto a un'aggressione dei nervi in faccia. Si è fatto la 18ª operazione, riesce ancora a scherzare, mi scrive, guarda, ho fatto l'operazione, sembro un ragazzo.
Sono un ragazzino, mi hanno ringiovanito.
Mi hanno messo la bocca dritta, insomma.
Fantastico. Un grande saluto, speriamo di venire presto anche noi in Spagna.
Assolutamente.
Trovarti, perché davvero ne abbiamo bisogno, quest'estate che fatica a partire, abbiamo bisogno davvero di ritrovarla. Un'altra triste notizia.
Cattiva notizia, esatto. giungono da Milano.
Che era già stata anticipata.
Carla Fracci, la prima ballerina della Scala, con un trascorso, un passato molto interessante, molto umile, semplice,
ballerina,
purtroppo è morta la danza, quindi ha perso la sua stella forse più luminosa.
È vero, un'eleganza fuori dal comune davvero, e quindi il nostro saluto va anche a questa grandissima della danza che purtroppo ci ha lasciato oggi. Abbiamo un secondo di pubblicità e poi torniamo per gli ultimi aggiornamenti, insomma appuntamenti da ricordare, i saluti e il meteo come sempre, che è la nostra spina nel fianco. Rimanete con noi.
Con la bella stagione all'abbigliamento da Angela, tante novità.
Luogo magico,
è vero,
a Gardone Riviera, che è stato posticipato al 19 luglio 2022. Se per caso avete biglietti,
sono validi per la terza volta. Sono validi, consoliamoci così, ascoltandola, insomma, così in attesa di poterla vedere finalmente dal vivo. Lei è diventata famosa per aver, insomma,
vinto concorso, la migliore interprete dei Led Zeppelin.
Eccola qua, che energia, che voce graffiante, ragazzi.
Down inside, honey, you need.
Allora, è molto lunga, è dal vivo, vuole Wall of the Love dei Led Zeppelin, insomma, chi non la conosce.
Tra l'altro, devo dire che lei ha suonato anche con ha cantato con i più grandi e suonato con i più grandi artisti, anche con Joe Bonamassa, speravamo di vederla anche con lui. Vabbè, la speranza è l'ultima a morire, diceva qualcuno.
Esatto.
Esatto.
Allora, ultime notizie, per questo andiamo a Disneyland.
Esatto.
Andiamo nella magica,
no? Insomma, nel mondo dei sogni, nel mondo dei cartoni, nel mondo dell'infanzia, e non soltanto, perché devo dire che...
Esatto, perché stanno riaprendo i parchi a tema di Disneyland. Chiudendo tutti i negozi in Italia, e Disney Store stanno chiudendo, purtroppo.
Esatto, e questo non si capisce il motivo. Comunque,
vabbè, questo chiederemo al ministro degli esteri che ci dia qualche lume.
Esatto.
Su questa faccenda.
Esatto.
Allora, però, è una notizia un po' leggera: riapre il parco Disney negli Stati Uniti, adesso riaprirà anche quello a Parigi tra poco, Disney Resort, e hanno fatto un panino ispirato ai supereroi, costa quasi $100.
Allora,
sembra tanto
perché è un big
è per 6-8 persone, insomma.
Certo, certo.
Il sandwich da $100 verrà servito al Pim Test Kitchen.
Il fast food del nuovo, insomma, Avengers Campus.
Ecco, infatti, il locale è dedicato a due scienziati dell'universo Marvel.
Eccolo lì.
Che si chiama Hank Pym e Janet Van Dyne, ideatori di una tecnologia che può ridurre e aumentare le dimensioni degli oggetti.
Fantastico.
Ma anche degli arti umani.
Anche degli arti umani. Fantastico.
Allora, oltre ad essere un panino a supereroi, quello proposto dal nuovo ristorante ispirato agli Avengers, che apre il 4 giugno nel Disney Resort di Anaheim in California, è anche da super portafogli.
Certo.
Il sandwich Pimini, a quanto si legge nel menu, costa infatti ben $99, quasi €82, già definito uno dei panini più costosi al mondo, deve il suo prezzo extra large non tanto agli ingredienti quanto alle dimensioni, è pensato per sfamare famiglie da 6-8 persone.
Esatto,
per cui
quindi molto molto grande,
non è che poi
esatto.
È così costoso.
Si può ordinare anche una monoporzione, cioè un panino
chi va da solo, panino $14.
Esatto, esatto.
Però che equivale a €12.
Non è...
Abbiamo un cambio...
Un cambio sfavorevole.
Favorevole
per noi, ma insomma è sempre tanto per un panino, scusami.
È tanto, però un panino da 8 persone, insomma...
Sì, no, ma quello parlavo della porzione singola, insomma,
porzione
12 euro.
Che ci metteranno? Vabbè, lo vedremo.
Lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo.
C'è un trucco, tra l'altro, che esiste solo a New York, dove tutto ti sembra che costi poco.
Ah, ok.
E in effetti,
è la magia di New York.
Sia per il fatto che il cambio è a noi favorevole, per cui c'è un circa 10-15% in meno...
Certo.
Col cambio, ma ti danno tutti i prezzi in America, a New York hanno una sovrattassa di Stato, dello Stato di New York, che qui là equivale circa alla nostra IVA, insomma 20-25%, per cui dici, ma questo costa €100, buono, $100, invece costa $120, vai alla cassa e trovi la sorpresa.
Pensa a te, vai alla cassa.
Quando acquistate. Questo
esatto.
Sostanzialmente solo a New York, non è stato in New York.
Soltanto a New York, non lo capisco il perché, ma comunque evidentemente hanno delle tasse particolari. Allora, io andrei a dare un'occhiata al meteo, perché siamo in chiusura della nostra puntata di A Spasso con Natascia.
Se proprio vogliamo.
Se proprio dobbiamo, perché
proprio dobbiamo.
Di solito il meteo sono sempre insomma note dolenti, molto dolenti, e devo dire che non è cambiato un granché in questi giorni, non siamo migliorati di molto. Allora, oggi l'abbiamo visto, il tempo era discreto, parzialmente soleggiato, transito di nubi alte e medio alte assieme a qualche stratocumulo al mattino. In seguito, eccola qui, già la vediamo dalla nostra finestra, riduzione del soleggiamento, crescente nuvolosità, cumuliforme e breve episodio pluvio-temporalesco legato al transito di un'instabilità.
Vabbè, abbiamo avuto la super luna stanotte e adesso abbiamo il pluvio temporalesco.
Esatto.
Per la giornata di domani, venerdì 28, al mattino tempo soleggiato.
Esatto.
Con cielo sereno, poco nuvoloso.
Quindi, insomma, la speranza c'è e appunto non muore mai. E andiamo a vedere poi che cosa succederà in questo weekend, finalmente di piena estate, potremmo definirlo davvero ormai di piena estate, dovremmo essere in piena quasi estate.
Quindi.
Tempo soleggiato per sabato 29, parzialmente soleggiato al mattino, pomeriggio, forte riduzione del soleggiamento, crescenti nuvolosità, anche cumuliforme, grazie.
È stato un episodio pluvio.
associata a rovesci e temporali sparse sulle Dolomiti e più diffuse sulle Prealpi. La neve, attenzione, attenzione, cadrà sopra il 2004-2005.
Ma poca.
Poca, una spruzzatina.
Tanto per mantenere l'esistente, esatto, che ci porta la temperatura fresca. Per domenica 30, notte tempo, lieve instabilità con rovesci sparsi.
Eccolo.
Però al mattino ci sveglieremo, nuvolosità in graduali diradamente, prime schiarite.
Esatto.
Al pomeriggio migliorerà ancora il tempo, rasserenamenti sempre più ampi a partire dalle Dolomiti. Per comprendere meglio le temperature che ci attengono nei prossimi giorni, e dove non cambierà praticamente nulla,
esatto,
all'anticipo, diamo comunque la quota dello zero termico. Oggi siamo a 2800 metri, resteremo su questa quota invariabilmente.
Invariata.
Fino a domenica.
Allora, noi siamo in chiusura, vi ricordo che c'è un appuntamento molto importante che non dovete dimenticare per questa domenica, esatto. Ci sarà il Cineforum, quindi non perdetevelo, presso la sala polivalente Valle di Cadore, ore 17 qui proprio.
Domenica 30 maggio, ore 17, se volete vedervi un bel film, vi verrà proiettato il mio capolavoro, la storia di una amicizia.
Bella, thriller.
E commedia spassosa, la storia di un gallerista elegante, deciso, un artista scontroso e misantropo. Sembrano non avere nulla in comune, ma la loro è un'antica e vera amicizia. A Valle di Cadore, sala polivalente, alle 17, domenica.
Ecco, questo è un appuntamento importante che vi abbiamo ricordato. Ricordo anche che questa sera, ore 22, andrà in onda una nuova puntata di Terapia d'Urto, che davvero vuole portarci verso, rasserenarci gli animi, e non soltanto gli animi, abbiamo bisogno
di estate.
Esatto, l'estate addosso, quella che speriamo di ritrovarci fra pochissimo, perché non ce la facciamo
l'estate
più.
L'estate addosso era anche un film, tra l'altro.
Esatto. Abbiamo Achille Lauro per chiudere, tu sarai felicissimo.
Chiudiamo in bellezza.
Ciao a tutti, a martedì. Lui è Achille Lauro con Marilu. Radio Club 103, Andrea e Natascia.
Era un figlio di puttana. Sì, per lei dovevi avere di più. E poi cosa vuol dire essere mamma? Adesso l'hai capito anche tu. Tua nonna il suo maglione a righe lana. Bambina sì, ma solo per un po'. E ti truccavi ma uscita di casa, tirandoti la gonna un po' più su. Ma sei così, sì così libera, un sogno l'America, sì ma tu sei così, così lunatica, che vuoi chi non merita, non merita. Ma sei così, un'attrice comica, la bomba atomica, sì ma tu sei così, in fiamme sei Notre Dame, Alaska era l'opera, una notte a piga, una notte a piga, per tuo padre eri piccola e impacciata, ricordi? Ma sei così, sì così libera, il sogno l'America, sì ma tu sei così, così lunatica, che poi chi non merita, non merita, ma sei.